un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ancorati degli Apostoli, al capitolo 4, versetto da 32, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano davanti agli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Ora noi possiamo fare tutto il discernimento necessario sul tempo presente, sulla Chiesa di oggi, ma questi versetti che vi ho letto sono il punto di riferimento necessario di ogni fondamento ecclesiale e quindi anche il fondamento ecclesiale della famiglia carismatica, che è universalmente valido ed è possibile attuare in particolare. Siamo chiamati a dare un peso specifico e importante ad ognuna delle azioni e delle caratteristiche che sono contenute in questi versetti, nelle attività che fanno queste persone, nel loro modo di stare insieme. Forse da un lato è vero, no? Quando gli studiosi si dicono questi versetti degli Atti degli Apostoli idealizzano la comunità delle origini, sarà anche vero, ma noi non è che siamo scemi dello stesso pericolo, che quando magari prendiamo famiglia carismatica, non è una bella cosa, ma è un ideale, e quindi allora ci cominciamo a discutere e a forte di discussioni non facciamo mai niente. È un pericolo, lo dicevate forse voi, no? Cioè, magari abbiamo un desiderio, però poi non basta l'intenzione, occorre che facciamo la fatica di mettere a terra. E allora in questi versetti ci vengono dette delle cose che non so se siamo disposti a fare. Siamo disposti a vendere i nostri averi e mettere tutti in comune? Forse neanche noi religiosi che abbiamo fatto il voto di povertà e che di per sé siamo chiamati per regola a realizzare questo, forse lo sappiamo fare così bene. Magari troviamo tanti stratagemmi per girare gli ostacoli. Eppure non può esserci una famiglia carismatica se non c'è una condivisione dei beni anche materiali. Di tutti i beni materiali, no. No, perché sennò faremo un tot ai laici. Perché un laico, una mamma e un papà non possono non essere responsabili dei beni per il futuro dei loro figli. E quindi non glielo possiamo chiedere. Ma questo non significa che non si possa ragionare insieme e dire quali sono i beni che possiamo mettere in comune per fare la famiglia carismatica. Ho preso l'esempio più concreto, che è anche più difficile per qualche verso, ma se riuscite a coinvolgervi sul portafoglio, avrete fatto una bellissima famiglia carismatica. Qui addirittura dice che vendevano tutto, vabbè, io non so se quello è così vero, ripeto, perché poi dopo più avanti ci viene uno che fa finta di vendere il campo, un pezzo lo mette, un altro pezzo lo nasconde, no. E per dire che i problemi c'erano anche allora. Però io dico che una pratica possibile attorno a questo, che è il fondamento universalmente valido della Chiesa e quindi anche della famiglia carismatica, proprio perché Dio ci dona tutto di sé, anche noi siamo chiamati a essere lì, mettere a disposizione tutto di noi, che significa la condivisione dei beni spirituali, ma anche di quelli materiali, nel rispetto delle nostre storie e della specificità delle vocazioni. Poi, davano grande forza testimonianza della risurrezione. Non possiamo essere depressi o angosciati quando ci troviamo di oggi, oggi devo andare alla famiglia carismatica, devo andare a Cuneo all'incontro, perché se no, ma no, cioè, non diamo nessuna testimonianza così neanche tra di noi. Cioè, se abbiamo detto che il fondamento della famiglia carismatica è la Pasqua di Cristo, e si deve vedere anche quando ci incontriamo, oltre che quando, e prima di tutto ci dobbiamo una testimonianza tra di noi. E guardate che non è facile, soprattutto quando diventa più quotidiana la famiglia carismatica, ve lo dico per esperienza. E quando c'è l'inizio che ti trovi d'accordo, che dici adesso facciamo, c'è l'entusiasmo, come tutte le cose. Però poi dopo comunque subentrano dei limiti della routine. E se faccio l'esempio che mi è capitato, a un certo punto noi con la mia comunità abbiamo deciso che ci vedevamo tutti venerdì sera e una volta al mese il sabato mattina per pregare, per far formazione, il pranzo, tutte queste cose. Ma poi io vedevo i miei confratelli e dicevo, ah, oh, domani c'è anche l'incontro con i laici, e diventava pesante già pensare che il giorno dopo c'è sto incontro. A un certo punto alcuni dei laici se ne sono accorti e hanno detto, ma perché dobbiamo venire il sabato mattina quando abbiamo i bambini piccoli, l'unico giorno che ci possiamo riposare? Troviamoci il sabato sera, quando i confratelli che hanno il mal di pancia non ci sono tanto, è inutile stare col mal di pancia, non si testimonia niente della risurrezione. È un passaggio che abbiamo fatto, non è stato piacevole, ma l'abbiamo fatto. Poi nessuno di loro era bisognoso, e quello lo diciamo dal punto di vista materiale, ma molte volte quindi noi abbiamo più dei bisogni anche di carattere materiale a volte, ma anche di tipo spirituale. Ma se non ci facciamo se non siamo disposti nella famiglia carismatica a non ricordarci gli uni degli altri, farci una telefonata, non a Natale, ma nella vita normale, come si fa con un fratello, con una sorella, con la mamma, con il papà, non me ne accorgo neanche del bisogno che ha l'altro. Non perché sono cattivo, ma perché non lo incontro, perché non lo ascolto, perché non gli dedico tempo. E poi c'è quello che viene distribuito, e quindi c'è il servizio ai poveri e i bisogni che non sono solo chiusi dentro la famiglia carismatica, ma che fanno parte di una visione complessiva dell'essere chiesa e quindi famiglia carismatica. Qual è il servizio dei poveri, verso i poveri, che insieme volete fare? Insieme, non so, nella regola della mia congregazione c'è gli articoli che riguardano le costituzioni della vita apostolica, c'è detto i confratelli della congregazione di San Giuseppe si dedicano ai giovani poveri facendo questo, quest'altro, con questo stile. Ma religiosi e laici insieme, come ci preoccupiamo dei poveri? Di quali poveri? Con quali ritmi possibili? con quali attività, di nuovo con quale condivisione. Però non può non esserci il servizio ai poveri. Non è importante che cosa si fa, ma non può non esserci. Sto facendo un elenco delle cose che partono da dati degli apostoli, non possono mancare in un percorso di famiglia carismatica. La condivisione dei beni, l'attenzione al bisogno degli altri dentro la comunità, dentro le relazioni, il servizio ai poveri. Dentro il servizio ai poveri, magari anche la realizzazione di opere segno che diventano capaci di alterare la dottrina sociale della Chiesa. Ho detto una parolaccia, ma è importante, se ho intuito qualcosa di profondo, no, dell'identità carismatica delle suore di San Giuseppe. Io so che quando dico c'è un magistero della Chiesa, una dottrina sociale della Chiesa, voi sapete di che cosa sto parlando. Lo dico in maniera più semplice, meno astratta. Se Papa Francesco ha scritto la Laudato Si, e dentro questa Laudato Si parla dell'ecologia integrale, del fatto che siamo tutti interconnessi. O se ha scritto una enciclica che è intitolata Fratelli Tutti e parla dell'amicizia sociale tra tutti gli uomini e le donne a prescindere dalla religione, dalla loro fede, e partendo dalla relazione con l'ambiente e dalla relazione con gli altri, in tutte e due le encicliche, che sono due encicliche di dottrina sociale della Chiesa, parla di lavoro, parla di economia, parla di giustizia, parla di pace, di comunicazione, di educazione. San Giuseppe che è stato lavoratore, imprenditore, papà, sposo, si è occupato dell'economia della famiglia, è stato migrante. Ecco, come la spiritualità giuseppina e il magistero della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, ci chiedono di tradurre non solo un servizio ai poveri, ma anche delle opere segno che rendono la nostra testimonianza non singola, ma di comunità, di Chiesa, un qualche cosa che parla alla gente di oggi. Poi sono uniti nella preghiera, frequentano il Tempio, sono assidui nell'ascolto degli Apostoli e spezzano il pane. Cosa vogliono dire queste tre azioni? Qui sintetizzo un po': spezzare il pane riguarda l'Eucaristia, l'ho già detto nei fondamenti teologici. L'ascolto degli Apostoli è l'approfondimento della conoscenza di Gesù, la parola di Dio e la catechesi, ma c'è anche in questo discernimento sull'interpellanza dell'oggi. Se io faccio un insegnante in una scuola media dove ci sono dei ragazzini di 12 anni, dove il 90% iscritti all'insegnamento della religione cattolica, che dicono io non sono credente a 12 anni, 90%, non, ripeto, no, di quelli che sono iscritti al corso di religione cattolica. Sto facendo un esempio vero. Come la nostra famiglia carismatica di educatori come San Giuseppe si interroga, non si frusta, attenzione, non è detto che abbiamo le soluzioni, non sto dicendo questo, ma che ci portiamo nel cuore la questione, sì, e se ce la portiamo nel cuore e facciamo discernimento, preghiamo, qualche cosa di buono venga fuori da qualche parte. E quindi la celebrazione dei sacramenti, la parola di Dio, la preghiera, che non sono dei rituali, del formalismo, dei sacramenti che ci fanno rispettare le regole, ma sono il coinvolgimento personale, comunitario, dentro una dinamica tra di noi e con il Signore, che ci porta a dare delle risposte, delle possibili risposte, o comunque una testimonianza più credibile che parla oggi a quei ragazzi di 12 anni. Ecco perché qui si dice che tutti avevano una stima, non dice che tutti diventano credenti, alcuni sì, ma perché hanno stima anche quelli che non credono? Perché capiscono che quella comunità cristiana, che quella chiesa sta testimoniando delle cose non perché le racconta, ma perché le sta vivendo. E poi va, secondo me, va anche fatto un ragionamento su chi sono questi apostoli, perché è chiaro che nell'organizzazione complessiva della Chiesa gli apostoli e la gerarchia, i vescovi sono i successori degli apostoli. Quindi, se noi dovessimo prendere e ribaltare questa parola, dovremmo chiedere ai vescovi che facciano la famiglia carismatica. Ma perché no? Perché no? Potrebbe essere una provocazione interessante, ma nel frattempo che si convertano anche i vescovi, oltre che noi, di nuovo dobbiamo fare attenzione a capire, visto che nella famiglia carismatica non c'è la gerarchia costituita. Allora, quando dicevo che noi dobbiamo fare attenzione a noi religiosi a non soffocare i laici e nello stesso tempo i laici a non mortificare la nostra vita consacrata, la nostra vita religiosa, e dobbiamo interrogarci su come decidiamo anche le responsabilità, a chi rispondiamo. Se io faccio parte di una famiglia carismatica, rispondo al mio superiore o rispondo ai laici che hanno fatto una scelta di vita tanto quanto me? Non è banale questa domanda, e nessuno ha ancora risposto dal punto di vista del diritto canonico. Ma forse prima di preoccuparsi del diritto canonico, preoccupiamoci della vita, perché il diritto viene sempre dopo la vita. Il diritto canonico risponde a qualcosa che ci è avvenuto nella vita. Anche qui vi porto un esempio della mia esperienza personale. Siccome a un certo punto la nostra esperienza di fraternità tra religiosi e laici, per tanto tempo abbiamo provato ad utilizzare delle forme che ci sembravano equilibrate per coinvolgere il laicato sul terreno di noi consacrati. E abbiamo visto che comunque questo ha fatto fare tanta strada ai laici, ma noi consacrati ci siamo seduti a un certo punto. Allora sono stati i laici che ci hanno convocato. Non dico che deve avvenire così, è solo per dire come poi è la vita che qualche volta porta le cose. E a un certo punto alcuni dei laici ci hanno detto: ma per mettere in comune i beni o per fare la vita comunitaria, magari anziché partire dal linguaggio e dalle strutture della vita consacrata, partiamo da un'altra prospettiva. Qualcuno di noi si è messo a studiare il diritto canonico, giusto per non fare qualche cosa di strano, e hanno visto che si poteva immaginare di fare un'associazione privata di fedeli che permetteva anche ai consacrati che volevano di stare dentro questa associazione, e quindi si è un po' invertito l'approccio. Anziché partire dall'approccio dei religiosi, si è partito da un approccio di diritto canonico che dà un maggior protagonismo ai laici. Giusto, sbagliato, non lo so, è una strada. Ma l'importante è che a un certo punto, e questo l'ho detto per ultimo, lo dico per voi, lo sto dicendo per l'ultimo, perché davvero è l'ultimo, che tutte queste le cose che ho detto prima, tutte queste possibili pratiche devono essere in qualche modo organizzate. C'è bisogno che ci sia un'organizzazione e una programmazione della famiglia. Finché sei in 4 o 5 ci si può poi mettere d'accordo, ma se si è già in 20, 30, o se si è in 100, come siamo qui oggi, come si può fare la famiglia carismatica in 100? Forse bisogna avere magari delle cellule, sto sparando, che poi ogni tanto si ritrovano, ma come organizziamo il nostro tempo, il nostro ritrovarci, le cellule cosa fanno, come fanno a mettere in comune i beni, quale tempo, quale ritmo di preghiera si danno, quali servizi insieme si possono fare, quali opere possiamo decidere di fare insieme, magari di formarci insieme. Ecco, questo poi deve, se si vuole dare un fondamento concreto, diventare un po' per volta organizzazione e programmazione della famiglia. Non può essere il punto di partenza, però mi sembra importante dirlo, perché sembra che faccio dei discorsi che sono compatibili per aria, no, abbiamo bisogno anche di questo. Ecco, mi sembra di avervi dato alcuni elementi, vi ho dato un riferimento fondamentale nella parola di Dio, gli Atti degli Apostoli, e vi ho dato alcune indicazioni di pratiche possibili a partire da questi versetti degli Atti degli Apostoli. Ma c'è ancora il vostro specifico, che è quello che ho già accennato prima, che è la qualità spirituale del vostro fondatore e la provocazione pratica che il vostro fondatore oggi vi porta. Anche qui, per dirla come Papa Francesco, il carisma, se lo trasformiamo in un museo, è un museo, cioè che è bello da vedere, è bello ricordarci come è stata bella quell'iniziativa, ma non è il tempo presente, non c'è il museo del presente, perché è la vita. E allora qui c'è il carisma di Padre Medai, della vostra congregazione, dei laici che si riconoscono in questa storia di vocazione, anche con la loro storia personale, familiare, che è la stessa tensione tra Giacomo ancora, della dimensione scatologica della Chiesa. Cioè, c'è una parte di Chiesa che è già realizzata e una parte di Chiesa invece che è in divenire, che è in cammino. E su questo, di nuovo, le sette lettere che abbiamo visto hanno sempre lo stesso schema: il Signore che parla, il Signore che riprova, il Signore che incoraggia, il Signore che ti mette la meta, che è sempre una meta di salvezza, di vita, sempre. Tutte le sette lettere, guardatele con attenzione. Allora qui, e negli ultimi minuti che abbiamo, vi ho preparato due domande per ancora un confronto tra di voi. Le domande sono queste due. È ovvio che ve le butto qui oggi, ma ve le lascio perché possiate, a partire da queste due domande, anche sviluppare anche delle altre, continuare a fare il vostro lavoro di ricerca per attualizzare la famiglia carismatica. La prima è: in che cosa consiste? Ci sono i foglietti stampati, quindi se volete scrivete, se vi ho detto. Ma in che cosa consiste per voi l'attualità spirituale del vostro carisma? Se io leggo il Murialdo, mi parla, non so, di San Giuseppe con delle espressioni dell'Ottocento che io sento teologicamente interessanti, ma poco stimolanti per me. Ci sono altre riflessioni che vi fa su San Giuseppe che invece io trovo molto provocanti per il presente. Ecco, allora, occorre che partendo dalla valorizzazione di ciascuno, perché poi ognuno abbiamo una sensibilità diversa, ma partendo dalla sensibilità di ciascuno, proviamo a dirci della spiritualità del vostro fondatore, o più in generale del carisma, perché c'è il fondatore, poi c'è anche la tradizione, no? Che è venuta dopo, verso il fondatore. Ma di tutto questo tesoro spirituale, che cos'è che è più significativo per il momento presente, per voi, ma anche per le persone? E qui la seconda domanda: che cosa ritenete significativo della spiritualità e delle opere che ne conseguono da questo carisma per la gente che vi sta attorno, soprattutto per coloro che faticano a trovare Cristo? Perché guardo in questa seconda domanda le persone più lontane? Perché non ci dobbiamo dimenticare che Gesù è venuto a cercare le pecore sparite di Israele. E quindi anche noi dobbiamo essere contenti con i tanti fratelli e sorelle che condividono con me la spiritualità, il carisma, la famiglia carismatica, che con cui metto in comune i beni e tutto quanto. Ma, e quindi che questa è la significatività del mio essere cristiano, per la gioia del mio essere cristiano. Ma questa gioia e questa significatività la voglio dare, portare anche a chi Gesù non lo conosce o chi fa più fatica a comprenderlo. E allora non possiamo non mentre ci interroghiamo sulla bellezza dell'attualità, del carisma, della nostra tradizione, non possiamo semplicemente dire che cosa vogliamo sottolineare per noi, che cosa vogliamo vivere di più noi, senza preoccuparci di che cosa vogliamo portare di questa bellezza agli altri, se ci crediamo che è bellezza. Perché quando abbiamo una cosa bella da dire, la diciamo, e magari qualcun altro si incuriosisce e si avvicina a questa bellezza. È così che funziona il cristianesimo da sempre, quando funziona. Allora ecco, in qualche minuto, questo non lo condividiamo, non facciamo nessuna condivisione, ma giusto provate ancora a dirvi qualche cosa, le persone che siete vicine, che avete ricevuto la domanda, per avviare una riflessione, un discernimento in tal senso.